Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di Padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, un saluto a tutti voi. Continuiamo il nostro percorso sul Vangelo di Marco con questo appuntamento che ha come obiettivo proprio quello di farci immergere nella ricchezza della parola, aiutandoci a sentire come la parola di Dio parla alla nostra vita. Allora invito voi che siete in ascolto e per voi che ne avete la possibilità di prendere come sempre un'edizione della Bibbia e di aprirla al capitolo 8 del Vangelo di Marco. Siamo arrivati proprio a questo capitolo. La volta scorsa abbiamo commentato insieme quella che viene riconosciuta come la seconda moltiplicazione dei pani. E avevamo terminato la nostra ultima trasmissione al versetto 9, proprio del capitolo 8 del secondo Vangelo. Nella trasmissione di oggi noteremo come una delle possibili chiavi di lettura per approfondire la parola di Dio sia quella di accostare alle pagine del Nuovo Testamento le pagine dell'Antico Testamento. Ecco perché nelle edizioni della Bibbia che sono a disposizione di tutti, in genere troviamo quelli che vengono chiamati passi paralleli, testi affini, proprio perché è il dialogo tra i due testamenti che è lo strumento più semplice a disposizione di tutti per approfondire le pagine della Scrittura. Ma entriamo subito a contatto con il testo che occuperà questa nostra trasmissione. Sono praticamente i versetti che vanno dal 10 al 21 del capitolo 8 di Marco. Vi ricordo, come sempre, che la nostra trasmissione è divisa in due parti e tutte e due queste parti sono importanti e necessarie per approfondire il testo. Nella prima parte, i primi tre quarti d'ora, è più una parte di ascolto, un ascolto della riflessione che condividerò con voi. La seconda parte, gli altri 45 minuti, invece sarete un po' voi protagonisti con le vostre domande, con i vostri interrogativi. Ecco, vorrei sottolineare l'importanza di questa seconda parte. I vostri interrogativi sono necessari, indispensabili perché l'approfondimento del testo possa continuare e perché la parola possa calarsi nella realtà di vita che ciascuno di noi si trova a vivere e a sperimentare. Allora, il brano di oggi, questi 11 versetti che vanno dal 10 al 21 del capitolo 8, si dividono in due momenti che corrispondono a due diverse traversate del lago di Tiberiade. La prima è dalla costa abitata dai pagani alla costa abitata dai giudei e la seconda traversata in direzione opposta. Vi ricordo, siamo nel terzo atto narrativo del Vangelo. Il Vangelo è composto di 7 momenti narrativi, siamo al capitolo terzo, non siamo ancora arrivati a metà, ma ci siamo vicini, nella grande sezione che si concentra sul tema dell'Eucaristia, ben focalizzata attorno all'elemento dei pani. Allora, cominciamo ad ascoltare il testo. I primi versetti che leggerò sono i versetti che vanno dal 10 al 12. Subito Gesù, imbarcatosi con i suoi discepoli, arrivò nella regione di Dalmanuta. Giunsero i farisei e cominciarono a interrogarlo, cercando di ottenere da lui un segno dal cielo per metterlo alla prova. Sospirando disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione». Poi, lasciatili, si imbarcò di nuovo verso l'altra riva. Allora, notate, questa scena si svolge subito dopo la seconda moltiplicazione dei pani. Gesù si trova in terra pagana, nella costa orientale del lago di Galilea, e ha appena compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani. Ecco, dopo aver sfamato le folle, si imbarca con i suoi discepoli e il testo dice arrivò nella regione di Dalmanutà. Ecco, questa regione è di per sé sconosciuta, gli archeologi si sono dati da fare per identificare dove sia questa zona, tanto vero che gli stessi amanuensi che copiavano il testo antico del Vangelo hanno cercato di correggere questo termine con altri nomi, tipo Magadan, che per cercare di identificare in qualche misura una regione che resta sconosciuta. Oggi la maggioranza degli esegeti ritiene che la regione di Dalmanutà, questo luogo menzionato dall'Evangelista, corrisponda più o meno alla zona che il pellegrino visita nei pressi di Tabgha. Quando si va a visitare in genere questa grande chiesa con degli stupendi mosaici, coloro che i gruppi che in genere celebrano, chiedono una celebrazione ai bordi del lago di Tiberiade, vengono condotti oltre un cancelletto di questa chiesa, dove c'è un altare proprio di fronte al lago di Tiberiade. Ecco, nella strada che dal cancelletto conduce a questo altare c'è una grande pietra con inciso il nome Dalmanutà. Ovviamente, ecco, questa pietra è recente, però ci fa capire dove più o meno questa regione viene ad essere collocata oggi dagli studiosi. Teniamo presente che si è certi di una cosa, che questa regione era sulla riva occidentale, vale a dire sulla riva dove abitavano in maggioranza i giudei. Perché si è certi di questo? Perché Gesù non fa tempo a attraversare il lago che gli vanno incontro i farisei. Ora, i farisei sicuramente non abitavano in una terra pagana, ma abitavano là dove era loro possibile osservare con attenzione tutti i precetti della legge. Ecco, qui giunte in questa parte occidentale del lago di Tiberiade, i farisei si avvicinano a Gesù cercando un segno dal cielo. Cosa significa che i farisei chiedono a Gesù un segno dal cielo? Il termine cielo era un modo praticamente non pronunciare il nome di Dio. Chiedere un segno dal cielo vuol dire chiedere a Gesù un segno da Dio. Perché i farisei chiedono a Gesù un segno da parte di Dio? Perché praticamente Gesù con il suo comportamento sta spezzando le linee di confine. Ecco, nella tradizione farisaica erano molto importanti le linee di confine che separavano i pagani dai giudei, ciò che è puro da ciò che è impuro, ciò che è sacro da ciò che è profano. Ora Gesù, con l'ultima moltiplicazione dei pani, che aveva tenuto proprio a contatto con i pagani, imbandendo una mensa dove potevano sedersi insieme giudei e pagani, aveva rotto queste linee di confine. Ecco allora che aspettano Gesù e i suoi discepoli al varco, e appena Gesù attraversa il lago di Tiberiade tornando in territorio pagano, i farisei chiedono a Gesù un segno da parte di Dio. La cosa interessante è che l'Evangelista sottolinea la motivazione per cui chiedono un segno dal cielo, per metterlo alla prova, ci dice Marco, utilizzando un verbo che nel secondo Vangelo è utilizzato solo per Satana. In altre parole, nei farisei starebbe agendo Satana che sta tentando Gesù. Gesù va incontro con le sue scelte al rifiuto. Quindi Satana lo sta tentando perché argomenti le sue scelte con dei segni forti dal cielo. Come reagisce Gesù? Gesù reagisce in tre modi. Prima di tutto ci viene detto che Gesù fa un grande sospiro. Come va inteso questo sospiro? L'Evangelista traduceva sospirando disse. ci sono due linee di lettura di questo sospiro. Secondo alcuni, il sospiro di Gesù è un sospiro profetico in cui annuncia la parola che verrà detta dopo. Non sarà dato nessun segno a questa generazione. In altre parole, Gesù prevederebbe come un profeta, non solo saprebbe leggere il presente, ma prevederebbe anche il futuro. La maggioranza però degli esegeti ritiene che questo sospiro di Gesù sia un motto di frustrazione e di ira nei confronti dei farisei, in cui, in altre parole, Gesù perde la pazienza, per così dire, di fronte alla loro durezza di cuore. Questa è la prima reazione di Gesù. La seconda reazione di Gesù è data dalla domanda che pone: perché questa generazione chiede un segno? Ecco, la particella che viene utilizzata in greco può essere anche una particella molto più espressiva, del tipo: ma come? Questa generazione mi chiede un segno? Se voi vedete le traduzioni di questo passo nelle diverse edizioni della Bibbia in altre lingue, in francese, in inglese, in spagnolo, notate che queste due possibilità di traduzioni sono presenti entrambi, perché il testo greco di per sé lo permette. Quindi, dopo il sospiro, dopo la domanda, Gesù fa una promessa che è una sorta di autodecisione ferma, forte, che noi abbiamo tradotto in verità vi dico non sarà dato alcun segno a questa generazione, ma il testo greco nella sua forma originale contiene le classiche forme di maledizione in senso positivo, mi spiego, cioè l'espressione greca dice mi accada questo o quello se io faccio questa cosa, come dire morire se io vi assicuro questa cosa. Ecco, Gesù utilizza questo modo di dire, questa modalità tipica del tempo in cui si fa un giuramento fermo che una cosa non viene concessa. Ecco, noi abbiamo tradotto, in verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione, ma la traduzione letterale sarebbe mi accada questo o quello se io vi do questo segno. Ecco, perché ho evidenziato un attimo questi aspetti? Per far capire come l'intervento di Gesù nei confronti dei farisei non è un intervento blando, leggero, ma ha un tono molto aspro. Gesù si rende conto che i farisei stanno toccando un elemento vitale del suo ministero pubblico, del discepolato che lui sta trasmettendo a coloro che lo seguono, e interviene senza mezzi termini. Tanto vero che subito dopo ci viene detto: lasciateli, si imbarcò di nuovo verso l'altra riva, cioè non perde tempo. Finora al capitolo 7 ha dedicato l'Evangelista un intero capitolo nel confronto tra Gesù e i farisei, ma adesso, dopo aver spiegato la sua posizione, non ci sono segni che tengano, non c'è tempo da dare, è giunto il momento di fare delle scelte radicali, costi quel che costi, e sappiamo cosa costerà questo, perché questo costerà a Gesù la vita, perché a questo punto l'atteggiamento di opposizione a Gesù si inasprisce, perché Gesù pone degli atteggiamenti che mettono in difficoltà il modo comune di concepire la religiosità. Come abbiamo notato, tutto questo brano ha sullo sfondo la questione del segno, della richiesta del segno del cielo. Quale sfondo antico testamentario può avere ispirato Marco nel momento in cui lui ha redatto questa pagina? Secondo gli studiosi del secondo Vangelo, lo sfondo di questa pagina sarebbe niente meno che lo sfondo dell'Esodo. La moltiplicazione dei pani da un lato, il punto critico che Gesù si trova ad affrontare con il momento della richiesta del segno del cielo, altro non richiamerebbe che un altro momento delicato del popolo di Israele, quello della liberazione dall'Egitto. Se voi ricordate, nel momento in cui Mosè si trova a dover liberare il popolo dall'Egitto, il faraone non fa altro che chiedergli uno dopo l'altro tutta una serie di segni del cielo, e Dio li conduce, e Dio li dona, uno dopo l'altro, ma al decimo dice basta. dopo il decimo non c'è più possibilità di dare ulteriori segni. Il faraone è costretto a spingere fuori gli israeliti dalla terra della schiavitù. Ma la questione della richiesta del segno del cielo si ripropone subito dopo nel popolo. Se voi ricordate, nel lungo cammino nel deserto, il popolo a un certo punto, provato ora dalla fame, ora dalla sete, ora dal timore dei popoli vicini, che incutevano loro appunto paura, timore, continua a chiedere a Mosè un segno dal cielo, finché Dio perde la pazienza e dice a Mosè: questa generazione non entrerà nella terra promessa. Una frase che richiama proprio il versetto 12. In verità io vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione. Tutti questi paralleli che richiamano l'esperienza del popolo nell'Esodo sono importanti, perché ci fanno capire che quello che Gesù sta compiendo con le moltiplicazioni dei pani non è solo un miracolo, non è solo un prodigio, ma un segno che annuncia la creazione di un popolo nuovo, dove giudei e pagani condividono l'appartenenza di questo popolo. E non solo un popolo nuovo, ma un tempo nuovo, che è il tempo della libertà. È proprio come il passaggio dalla schiavitù alla libertà di Israele. Ovviamente utilizzando tutte queste immagini, l'Evangelista dà una forte provocazione ai suoi lettori, ai suoi ascoltatori. Lui sta dicendo, in altre parole, che i suoi ascoltatori possono trasformare il rapporto con Dio in un rapporto di schiavitù, in un rapporto falso, dove invece di camminare continuamente verso un atteggiamento di libertà, di pienezza di vita, non si fa altro che chiedere al contrario dei continui segni che Dio invece non dà, perché sono l'emblema, l'indizio di una falsa religiosità. Il discorso dei segni è particolarmente presente nel racconto dell'Esodo nella vocazione di Mosè. Se voi ricordate, quando Mosè viene chiamato per guidare il suo popolo dalla schiavitù alla libertà, Mosè fa molto fatica ad accettare. Ecco, ben 5 volte cerca di opporre un rifiuto a Dio. E c'è una volta, la terza, proprio la volta centrale, in cui Mosè cerca un attimo di mettere le mani avanti, in cui torna il tema della richiesta dei segni. Allora vorrei leggervi questi versetti. Siamo al capitolo 4 del libro dell'Esodo, i versetti da 1 a 9. Il testo dice così: Mosè replicò dicendo: ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto alla mia voce, ma diranno: non ti è apparso il Signore. Il Signore gli disse: che cosa hai in mano? Rispose: un bastone. Riprese: gettalo a terra. Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè si mise a fuggire. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano e prendilo per la coda. Stese la mano, lo prese, e diventò di nuovo un bastone nella sua mano. Questo perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Il Signore gli disse: introduci la mano nel seno. Egli mise in seno la mano e poi la ritirò. Ecco, la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. Egli disse: rimetti la mano nel seno. Rimise in seno la mano e la tirò fuori. Ecco, era tornata come il resto della sua carne. Disse Dio: se non ti credono e non danno retta alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo. E se non crederanno neppure a questi due segni e non daranno ascolto alla tua voce, prenderai acqua del Nilo e la verserai sulla terra asciutta. L'acqua che avrai preso dal Nilo diventerà sangue sulla terra asciutta. Ecco, vedete, fin dall'inizio della vocazione di Mosè, quando Mosè cerca di mettere delle mani avanti, Dio dà di sua spontanea volontà dei segni da utilizzare a Mosè. Quello che, perché io ho citato questi tre segni, il segno del bastone, il segno della mano e il segno dell'acqua che si trasforma in sangue, perché è molto interessante quello che la tradizione ebraica dice riguardo a questi tre segni. Cioè, in altre parole, dice la tradizione ebraica, Dio suggerisce a Mosè non tre segni che sono slegati dalla sua vita, ma tre segni che hanno tutti e tre una radice nel suo passato. Quindi in un momento in cui Mosè ha paura di presentarsi al faraone perché sa che c'è una sorta di vendetta che pesa su di lui e lo potrebbero mettere a morte, Dio gli dà tre segni che non fanno altro che richiamare il suo passato, non oscurarlo. Il primo segno è quello del bastone, dice la tradizione ebraica, lo stesso bastone con cui Mosè ha ucciso l'egiziano. Il secondo segno è quello della mano, la stessa mano con cui Mosè aveva cercato di dividere i due fratelli che litigavano. Il terzo segno è quello dell'acqua, quell'acqua che richiama l'atto di giustizia che Mosè aveva fatto davanti ai pastori che volevano distogliere le figlie di Jetro quando volevano abbeverare il loro gregge. In altre parole, i tre segni che Dio dà non fanno altro che richiamare tre momenti delicatissimi della vita di Mosè, dove lui si era fatto avanti per tutelare una situazione di giustizia, e quella situazione di giustizia l'aveva obbligato a fuggire. In altre parole, Dio cerca di far comprendere a Mosè che il segno che gli viene dato lo mette in gioco fino in fondo. Guidare il popolo significa avere la capacità di mettersi in gioco fino in fondo, proprio come Gesù. Questo Gesù che non accetta più di scendere a patto con i farisei, ma si mette in gioco fino in fondo. Altro che chiedere dei segni dal cielo. Seguire Gesù significa accettare una responsabilità nella guida del popolo che è una responsabilità impegnativa. Lasciamo ora qualche istante per un breve stacco musicale prima di continuare nella lettura del nostro brano. Dopo questo confronto con i farisei, ecco come continua il racconto nella narrazione di Marco. Lasciatili, si imbarcò di nuovo verso l'altra riva. I discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca nient'altro che un pane solo. Egli si rivolse loro dicendo: «Fate attenzione, state alla larga dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ma essi discutevano tra loro che non avevano pani. Saputolo disse loro: «Perché discutete che non avete pani? Non comprendete, non capite? Il vostro cuore è indurito? Avete occhi e non vedete, orecchie e non udite? E non ricordate quando ha spezzato i cinque pani per i 5.000, quante ceste di avanzi avete raccolto?» Risposero: 12. «E nel caso dei 7 pani per i 4.000, quante sporte di avanzi avete raccolto?» Replicarono: 7. E diceva loro: «Ancora non capite?» Ecco, questa è la terza traversata del lago di Tiberiade, la terza traversata che va dalla regione abitata dai giudei alla regione abitata dai pagani. E sarà una di quelle traversate in cui Gesù con i suoi discepoli riesce finalmente a raggiungere l'altra riva. Notate come succede la stessa cosa che si era già verificata nelle altre traversate. Nella traversata c'è sempre una tempesta che si alza. Qui la tempesta non è esteriore, ma è un momento molto delicato con il loro maestro. Se prima Gesù aveva perso la pazienza con i farisei, ora Gesù perde la pazienza con i discepoli, perché questi discepoli stanno continuamente camminando su un piano diverso rispetto al suo. Ora, non è che Gesù perde la pazienza perché si è svegliato male in questa giornata, per cui prima se la prende con i farisei e poi se la prende con i discepoli, ma perché sta cercando, attraverso il segno dei pani, di comunicare un messaggio forte ai suoi discepoli e si rende conto che questo messaggio non passa, non passa. Ora notate la finezza dell'evangelista. L'evangelista tiene a dirci che sulla barca c'era un pane solo. Questo elemento è curioso, è ovvio che dietro questa immagine siamo chiamati a cogliere, a fare una trasposizione. Non è solo un riferimento al cibo concreto che hanno a disposizione, ma è qualcosa di più che subito vedremo. Gesù si fa avanti dicendo ai suoi di stare alla larga, e normalmente viene tradotto questo verbo con fate attenzione, però fate attenzione è un po' fiacco come traduzione. Gesù in questo brano ha un tono forte, per cui invita i suoi proprio a stare alla larga, dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Cosa significa stare alla larga, dal lievito? Il lievito nella tradizione biblica è un'immagine che può avere una duplice valenza, una valenza positiva, il lievito è in questo caso l'insegnamento, effettivamente farisei ed Erode erano tutti e due portavoci di una modalità di vita, un insegnamento di vita, oppure nella sua valenza negativa il lievito in genere viene considerato come un'immagine dell'ipocrisia. Non a caso, fino ad oggi, ma già allora, la festività della Pasqua era preceduta da una giornata in cui tutte le famiglie dei pii ebrei si davano da fare per allontanare dalla casa ogni briciola di lievito. È un rito questo che è compiuto ancora oggi. Perché si fa questo rito dove si lava minuziosamente la casa, si pulisce con ogni attenzione la cucina, perché il lievito sia annullato? Proprio perché il lievito è l'immagine della condotta vecchia, della condotta ipocrita. Allontanare il lievito è come dire l'impegno della persona di allontanare la, tra virgolette, sporcizia che lo può abitare per prepararsi a una disposizione nuova. Quindi quando Gesù si rivolge ai suoi discepoli dicendo di stare alla larga dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode, Gesù li mette in guardia da uno stile di vita, da un insegnamento se vogliamo. E in merito a che cosa? Tutto l'insegnamento dei farisei era sbagliato? No. Gesù qui sta prendendo in esame la questione del rapporto tra giudei e pagani, che lui vuole unire attorno all'unica mensa, vuole unire attorno al solo pane, ecco perché c'è quell'unico pane. Ora, i farisei ed Erode avevano due modi diversi di fare questa unità tra giudei e pagani. Per Erode l'unità tra giudei e pagani era giocata sul potere, per cui tutti dovevano essere sottomessi come un unico popolo al potere di Roma, attraverso una forma di sottomissione violenta. Ecco, questo modo di costituire un unico popolo al cospetto di Dio viene ritenuto da Gesù una modalità da cui stare alla larga. Voler costringere un popolo a sottomettersi a un potere autoritario, quanta attualità c'è in queste parole, deve essere tenuto assolutamente alla larga, perché prima o poi fa esplodere la violenza. E non a caso la Palestina del tempo produsse tutta una serie di violenza subito dopo attraverso le famose guerre giudaiche. Un regime violento produce altra violenza. Ma non è solo questa una modalità sbagliata, c'è un'altra modalità sbagliata che è più religiosa ed è la modalità dei farisei. Gesù non dice state attenti solo al lievito di Erode, state attenti anche al lievito dei farisei. Lievito dei farisei qual è? Quello di pensare a un unico popolo, anche qua pagani e giudei insieme, però con un cammino di cambiamento radicale di sé da parte solo di uno di questi. Per cui nel momento in cui i pagani aderivano pienamente al giudaismo, sottomettendosi a tutte le norme della religione giudaica, ecco allora che si poteva formare il nuovo popolo. E Gesù dice no, è sbagliato. Anche questa seconda modalità è un insegnamento e un lievito da cui stare alla larga, perché questo non produce la vera religiosità, il vero rapporto con Dio. Qual è allora il modo giusto per creare un unico popolo attorno al solo pane? Quello di lasciarsi tutti mettere in discussione da quel solo pane. E i primi a doversi mettere in discussione sono proprio quelli più vicini a Gesù, quelli che vivono già di per sé l'ebraismo. Ecco che Gesù li affronta subito, visto che non riescono a cogliere la sfida che lui gli sta lanciando, li sfida con 7 domande retoriche. Ovviamente il numero non è casuale. Le 7 domande che Gesù fa sono 7 domande che servono ai discepoli per capire come loro sono i primi che si devono convertire. Quindi non si può creare un'unica mensa dove tutti possono raccogliersi attorno all'unico pane, se non permettendo a ciascuno di fare un cammino di conversione. L'essere in continua conversione è un elemento base dell'identità cristiana, senza il quale non ci si potrà mai ritrovare attorno all'unico pane. Senza di questo si è sempre alla ricerca di tanti pani, di tante verità, senza invece fare quel cammino unico. È interessante notare come Gesù qua pone come due lieviti, entrambi pericolosi, quello religioso dei farisei e quello politico di Erode. Questa è una grossa provocazione per noi, perché spesso anche noi rischiamo di vivere la nostra religiosità in questo modo, rischiando di volerla imporre, pensando che tutta la verità sia dentro di noi, nella nostra testolina, e invece no. E anche quanta attualità, ancora una volta, c'è in queste parole, di fronte ad alcuni estremismi religiosi che caratterizzano il mondo contemporaneo. Ecco, questa pagina del Vangelo di Marco potrebbe avere una bella eco anche nella pagina di Vangelo che la liturgia ci ha proposto oggi, dove Gesù mette a confronto due tipologie diverse dell'esperienza religiosa: da un lato il mercenario con il gregge, dall'altro il buon pastore con il gregge. E nell'immagine del Vangelo di stamattina, se voi avete notato, tesseva la diversità di queste due tipologie è proprio su 3 elementi. Il mercenario cosa fa? Il mercenario usa le pecore per avere un guadagno suo, per fare degli scambi, per vendere la lana di queste pecore. Il buon pastore invece le conosce, cioè tesse una relazione con loro, e non si limita lui a conoscere, ma è conosciuto da loro. Le pecore conoscono il loro pastore, cioè c'è un rapporto di reciprocità. Poi il secondo elemento che fa la differenza: da un lato il mercenario, se vede arrivare il lupo, ci viene detto fugge, il buon pastore invece offre la vita. Notate la totale diversità, 5 volte veniva utilizzato nel Vangelo di oggi questa modalità, offre la vita. E poi di là c'è un mercenario che causa la dispersione del gregge, ognuno va alla ricerca del proprio pane. Di qua invece ci veniva detto che il buon pastore, dopo aver radunato il suo gregge, va a cercare altre pecore perché tutte diventino un solo gregge con un solo pastore. E allora notate questo desiderio, no, di costruire, continuare a a portare avanti una missione che ha come scopo principale quella dell'unità. Ma torniamo sul nostro brano, torniamo su queste sette domande con cui Gesù provoca i suoi. Da dove Gesù attinge queste sette domande? Ancora una volta la risposta a questo interrogativo ci viene dall'Antico Testamento. Noi abbiamo due brani dell'Antico Testamento in cui queste sette domande retoriche si ritrovano in un modo un pochino diverso, ma che richiamano chiaramente il capitolo 8 del Vangelo di Marco. Quindi ci troviamo un attimo a scegliere quale è il brano che maggiormente l'Evangelista aveva in testa. Ci sono alcuni che ritengono che lo sfondo di queste sette domande retoriche sia il profeta Isaia. Il profeta Isaia, in un momento particolare, che è il momento della chiamata del profeta, utilizza proprio questa immagine. Vi leggo il passaggio, siamo al capitolo 6 del libro di Isaia, i versetti 8-13. Udì la voce del Signore che diceva: chi manderò, chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Egli disse: vai e riferisci a questo popolo. Ascoltate pure, ma non comprenderete. Osservate pure, ma non conoscerete. Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendilo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. E io dissi: fino a quando, Signore? Egli rispose: fino a quando le città non saranno devastate, senza abitanti, le case senza uomini e la campagna resti deserta e desolata. Allora notate in questo brano, dove effettivamente voi sentite riecheggiare le sette domande retoriche che Gesù fa ai discepoli, in questo brano ad Isaia viene affidata una missione scomoda. La sua missione è una missione di giudizio e solo l'esperienza del giudizio e della desolazione provocherà in un secondo momento la conversione del popolo. Non sembra però che Gesù si rivolga ai suoi discepoli in questa prospettiva, cioè le sette domande retoriche di Gesù non hanno come scopo quello di mettere i dodici davanti a un giudizio inappellabile, come sembra essere quello affidato a Isaia, ma è invece un invito ai dodici a capire che si trovano di fronte a un momento chiave della storia che non si possono permettere di non capire. E c'è un secondo passaggio nell'Antico Testamento che ritroviamo nel libro del Deuteronomio, che richiama il contesto che abbiamo scelto. Allora vi leggo anche questo passaggio, siamo al capitolo 29 del libro del Deuteronomio, i primi 5 versetti. Il popolo ha vissuto l'esperienza del lungo cammino nel deserto, ha richiesto dei segni e questi segni gli sono stati dati. Una generazione è passata e non è riuscita a entrare nella terra promessa. Alle soglie della terra promessa Mosè si rivolge così al popolo e dice: Mosè convocò tutto Israele e disse loro: voi avete visto quanto il Signore ha fatto sotto i vostri occhi nella terra d'Egitto, al faraone, ai suoi ministri e a tutta la sua terra. Avete visto le prove grandiose, i segni, i grandi prodigi di Dio. Ma fino ad oggi il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Io vi ho condotti per 40 anni nel deserto. I vostri mantelli non si sono logorati addosso a voi, i vostri sandali non si sono logorati i vostri piedi. Non avete mangiato pane, non avete bevuto vino né bevande inebriante, perché sappiate che io sono il Signore vostro Dio. Ma da questo giorno in poi, e così via. E così continua questo ultimo grande discorso di Mosè proprio alle soglie della terra promessa. Notate che qui noi abbiamo dei richiami forti, cioè il richiamo ai segni compiuti da Dio. c'è il richiamo alla generazione che oramai è passata, quei 40 anni nel deserto, c'è il richiamo al pane che finora non sono riusciti a mangiare, ma che da questo momento in poi, ecco, questo è lo sfondo, sembra essere lo sfondo che ha in mente Marco, cioè per i discepoli è giunto il momento della scelta. Ora che hanno vissuto le due esperienze della moltiplicazione dei pani, l'unica mensa imbandita per i giudei, l'unica mensa imbandita per i pagani, è giunto il momento di capire che attorno all'unico pane che è Cristo e che loro hanno sulla barca, non c'è bisogno di altri pani. L'unico pane è Gesù e attorno a quel Gesù ebrei e pagani costituiscono il nuovo popolo. Oggi, cioè il momento in cui Gesù sta dialogando e svegliando l'attenzione dei suoi, in quel momento sta nascendo un popolo nuovo. Su quella barca che unisce la riva destra e la riva sinistra del lago, lì sta nascendo una realtà nuova. Ecco perché non appena Gesù scenderà dalla barca, e sarà il brano che commenteremo la volta prossima, non appena Gesù scenderà dalla barca, compirà quel famoso miracolo, il miracolo della doppia imposizione delle mani, dietro il quale ovviamente c'è il cammino che attende i discepoli, che è il cammino di una duplice illuminazione. La prima è quella del discepolato, la seconda illuminazione sarà quella del mistero pasquale, di vedere il loro maestro patire, morire, risorgere il terzo giorno. Questi sono i due momenti che permetteranno ai discepoli di rispondere alla vocazione che è loro data. E allora cosa capiamo da questo brano? Capiamo, prima di tutto, è un grande invito che Gesù fa ai suoi e attraverso i suoi a noi. Attenzione, stare alla larga dal lievito di Erode e dal lievito dei farisei, da certe logiche politiche che giocano sul dominio, sulla violenza, e da certe logiche religiose che pensano di avere tutta la verità in tasca, da certi estremismi religiosi che pensano di avere la verità in tasca. Queste due modalità non sono due modalità che rispondono alla logica di Dio. E nello stesso tempo, il secondo grande messaggio che viene rivolto ai discepoli è quello di avviarsi ad un cammino personale di conversione, perché solo rimanendo in un atteggiamento di costante conversione è possibile cogliere la logica dell'unico pane, quell'unico pane che fa dei dodici non solo dei discepoli, ma delle guide della comunità, dei nuovi Mosè chiamati insieme a Gesù a portare il popolo da una riva all'altra. E allora capiamo che il passaggio di questa barca da una riva all'altra non è solo un passaggio di carattere geografico, ma è un passaggio pedagogico, un insegnare alla comunità dei dodici a vivere la logica della Pasqua, quella logica che la Chiesa sarà chiamata a vivere profondamente in sé. Non a caso molti esegeti, molti studiosi del Vangelo di Marco vedono in questa immagine della barca nel secondo Vangelo una delle icone con cui Marco descrive la Chiesa delle origini. Sono due le icone principali tipiche del Vangelo di Marco per descrivere la comunità cristiana. La prima icona è quella della casa, una casa che ha sempre le porte aperte, una casa che diventa quasi un luogo alternativo alla sinagoga nel racconto di Marco. Tengo a precisare questo perché in Luca le cose andranno molto diversamente, però nella teologia di Marco la casa è veramente il luogo alternativo che rappresenta la comunità. E accanto alla casa il secondo luogo che rappresenta la comunità è la barca, una barca che fa da collegamento tra le due rive del lago, la barca dove c'è l'unico pane una barca dove si sta stretti ma c'è sempre posto per tutti, e che quando sbarca e va incontro alle diverse situazioni di vita diventa segno di grazia, perché produce tutta una serie di si trasforma in uno spazio di accoglienza per tutta una serie di malattie e infermità, restituendo la luminosità che viene da Dio. Vedete quindi quanto l'Evangelista Marco continua ad essere ricco e a provocarci. Lasciamo ancora un altro spazio di stacco musicale, dopodiché chiedo a ciascuno di voi ascoltatori di intervenire con le vostre domande per continuare la nostra riflessione su questi 11 versetti di Marco.
Pronto?
Pronto, d'accordo Luigi.
Quando i farisei cercano un segno delle luci, perché Gesù disse a questa generazione non sarà data alcun segno, c'è da tenere presente che Gesù non viveva il presente, ma è passato presente, la storia, ossia futurando nel temporale e temporando nel futurale. Il presente singolo non esiste, perché siamo proiettati nel futuro. E mentre il tempo passa, noi viviamo il passato futuro.
Allora, la ringrazio Luigi per questa sua domanda. Lei, nella sua domanda, che magari ad alcuni ascoltatori è risultata un pochino complessa, adesso cercheremo di semplificarla un pochino, tocca un tema di teologia fondamentale. Praticamente lei sottolineava che Gesù non vive solo il presente, essendo l'incarnazione di Dio, in lui c'è la conoscenza del passato, del presente e del futuro, e quindi nel momento in cui Gesù diceva a questa generazione non sarà dato nessun segno, Gesù era cosciente di quello che avrebbe aspettato, di quello che aspettavano i farisei. Allora, io non penso che Marco, quando ha scritto il Vangelo, faceva questo tipo di ragionamenti, che ovviamente noi poi abbiamo approfondito con le nostre categorie teologiche. Quello che Marco probabilmente aveva in mente attribuendo quella frase era uno sfondo biblico ben preciso, che era lo sfondo del popolo di Israele. Il segno grande che Dio aveva garantito all'Israele nel momento in cui usciva dalla terra della schiavitù, dalla terra d'Egitto, era l'ingresso nella terra promessa. Ora, a motivo della propria testardaggine, a motivo della continua richiesta di segni, Dio prima dà la manna, poi le quaglie, poi l'acqua dalla roccia, poi li libera dai serpenti di fuoco e così via, nonostante tutti questi segni il popolo è duro di cuore. E allora Dio non lo ritiene pronto per entrare nella terra promessa, e quindi il grande segno viene privato, viene tolto a questo popolo, e solo la generazione dei figli lo potrà gustare. Ecco, teniamo presente, Marco proviene da un orizzonte immerso nella cultura ebraica, un orizzonte certo aperto anche al dialogo con il mondo pagano, però ecco, sono tradizioni che lui ha sulla propria pelle, e quindi vede in Gesù è qualcosa di molto, qualcuno di molto più grande di un semplice nuovo Mosè. Per cui impersonifica in questa scena i farisei, i rappresentanti del popolo di Israele, con l'Israele nel deserto, e in Gesù qualcuno più grande di Mosè, che lui stesso prende l'iniziativa, tipica di Dio, di privare il segno, privare del segno questa categoria religiosa che faceva da riferimento per Israele. Ecco, caro Luigi, mi sembra che sia questo lo sfondo che ci aiuta a entrare meglio nella pagina di Marco. Ecco, le altre riflessioni teologiche, certo, queste possono arricchire il nostro atteggiamento di fede, arricchire il nostro credo, ma non ci aiutano ad entrare in questa pagina del Vangelo, rischiano di essere un pochino delle complicazioni dotte, ma che però non ci fanno toccare il cuore di quel Vangelo che vuole entrare invece in dialogo con la nostra vita. E vedi, se questa pagina entra in dialogo con la nostra vita, noi possiamo benissimo trovarci dalla parte dei farisei. Quante volte di fronte a una fatica, una difficoltà, a un'esperienza delicata della nostra vita, ci presentiamo a Dio chiedendo un segno dal cielo, E spesso il segno non ci viene dato perché il discepolato non è fatto dei segni straordinari, ma è fatto di quella quotidianità che è già abitata dal Dio che si è fatto carne, perché dall'istante in cui Dio ha assunto la condizione umana, ogni istante si è trasformato in Kairos, si è trasformato in tempo di grazia. In ogni istante della nostra vita c'è un seme di grazia, che però dobbiamo chiedere allo Spirito di saper riconoscere e discernere. Quello è il segno verso il quale dobbiamo orientare i nostri occhi. Grazie della tua domanda. Pronto?
Volevo chiedere quali sono gli estremismi religiosi del nostro tempo da cui dobbiamo tenerci lontano. Potrebbe farci qualche esempio, per favore? Al di là, non so, del fatto di fare le guerre in nome di Dio, che sono cose che uno capisce benissimo, che sono un controsenso, ma...
Certo. Allora, ti ringrazio, Luciana, di questa domanda. Io in genere sono... è un pochino restio a fare delle applicazioni, no? Perché il passaggio dalla pagina evangelica all'attualità è sempre uno di quei passaggi interpretativi molto delicati, nel senso che lo scarto di tempo, di cultura, di società è talmente grande che si rischia di fare delle applicazioni indebite. Quindi il primo passo da fare per cercare di attualizzare in modo corretto le immagini utilizzate dal Vangelo è sempre quello di contestualizzare bene. Allora, il primo passo per contestualizzare bene la scena è capire chi erano i farisei al tempo di Gesù. Noi dobbiamo fare attenzione all'immagine che a volte traspare dai Vangeli, soprattutto da parte di alcuni Vangeli, no? Dove l'immagine dei farisei viene descritta con toni molto negativi. Teniamo presente, questi testi sono scritti nel momento in cui la comunità cristiana vive l'esperienza probabile dell'allontanamento da parte dell'ambiente ebraico in cui la comunità è sorta, e quindi sono un po' scottate da questo e rischiano di proiettare un'ombra negativa, eccessivamente negativa, sulle grandi figure dell'ebraismo. I farisei, dalla documentazione che noi abbiamo tra le mani, grazie ai documenti storici e religiosi del tempo, rappresentavano la parte pia di Israele, e tra loro c'erano figure di riferimento, dei veri e propri, quelli che noi considereremmo oggi dei grandi padri, figure anche di persone molto sante, che cercavano di far scoprire l'anima dell'ebraismo a coloro che vi appartenevano. Non mancavano però delle correnti, diremmo noi oggi, estremiste. Ed è verso questa tipologia di correnti che si indirizza Gesù. Vale a dire quelli che lo seguono passo passo, cercando di cogliere ogni volta in fallo, che cercano di metterlo continuamente alla prova, che si presentano sotto a lui, sotto le sembianze, permettendo a Satana di agire in loro, per metterlo alla prova. È contro questa tipologia di farisei che Gesù assume dei toni duri. Vale dire coloro che penso che l'immagine un pochino più corretta che ci aiuta ad attualizzare la cosa, sono coloro che pensano di avere la verità in tasca, la verità su Dio, la verità sull'altro, la verità sul futuro della comunità religiosa a cui appartengono. Ecco, da qui noi possiamo trarre tantissime applicazioni per noi. Quante volte anche noi pensiamo di avere la verità in tasca in materia di temi religiosi? Gesù ci invita ad avere un atteggiamento di umiltà. Tutto ciò che è contrario a un discorso di accoglienza, perché questo è il contesto in cui viene inserito il brano è inserito nel contesto in cui il gruppo dei discepoli si apre ai pagani. E i farisei intervengono perché vedono che questa linea di confine è stata rotta da Gesù e quindi, di fronte a una presa di posizione tale, non accettano e vogliono mettere Gesù alla prova, vogliono un segno. Con che autorità lui sta facendo questo? Non ha nessuna autorità per farlo, dicono i farisei. Quindi vogliono un segno su questo punto. E Gesù dice praticamente loro che non gli sarà dato nessun segno. Ma l'elemento, la non accoglienza da parte loro, del mondo pagano, è un segno che sono fuori dal disegno di Dio. Cioè, questo pretendere di aver loro la verità in tasca, di non mettersi in discussione, è un segno sbagliato. Per cui, in tutti quei momenti in cui noi ci ergiamo a difensori della nostra fede in senso eccessivo, ecco, questo è il momento in cui dobbiamo invece entrare in una logica di conversione. Faccio un esempio che mi viene in mente proprio adesso mentre spiego a te, Luciana, questo passo, no? C'è un altro testo nel Nuovo Testamento in cui Gesù apre gli occhi ad uno che pensa di avere la verità in tasca, ed è il famoso episodio di Anania. Probabilmente lei ricorda, subito dopo la conversione, quella che noi chiamiamo conversione dell'Apostolo Paolo, Gesù appare ad Anania dicendo: va in quella casa, c'è Saulo di Tarso, da 3 giorni non mangia, non vuole più vedere nessuno, è caduto nella cecità, va, imponigli le mani, perché per me lui è uno strumento eletto. Come reagisce Anania? Anania è l'esempio del pio cristiano che sa come vanno le cose, per cui Anania dice: ma come, Signore? Io so che quest'uomo è qui a portare tutti in prigione, tutti coloro che professano il tuo nome. Cioè, Anania si erge a difensore della fede, a difensore di coloro che professano il nome, e dice: vita, morte e miracoli di Saulo. Cioè, mette davanti a Gesù l'atteggiamento negativo di Saulo. Tra l'altro abbiamo qua il caso opposto. Nella pagina del Vangelo di Marco sono i farisei che attaccano la comunità di Gesù in qualche modo, no? Negli Atti degli Apostoli, in questa pagina che io le sto citando, è la comunità dei discepoli che attacca un fariseo, che attacca Saulo, per farle capire che questa logica vale per entrambi i poli, no? E Gesù apre gli occhi ad Anania e gli dice: no, lui è per me uno strumento eletto e io lo voglio mandare ad essere un grande annunciatore nel mondo pagano. E si trova il racconto vero e proprio, la mia ovviamente una parafrasi, lo trova al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Ecco, in quel momento Anania si erge a difensore della fede come se avesse la verità in tasca. E il primo a convertirsi di fatto in quel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli non è Saulo. Il primo a convertirsi è Anania, è lui che fa la grande conversione e dopo può portare la conversione a Paolo, perché lui l'ha vissuta in prima persona, perché Anania l'ha vissuta prima, in prima persona. Ecco quello che volevo dire, penso che da queste immagini possano provenire per noi altre attualizzazioni. Comunque grazie davvero di questa domanda, perché vedi quanti squarci ulteriori ha aperto sulla nostra pagina di Marco.
Pronto?
Pronto, con chi parlo?
Sono dalla Calabria.
Va bene, mi dica.
Una signora, volevo dirle, e allora noi come dobbiamo comportarci con i testimoni di Geova? Che c'è uno di questi che si è innamorato di mia figlia e la vuole sposare, e io non posso accettare, mi sono un buon ammalata. E parlavo di Gesù, lui ha detto, ma chi è Gesù, ma chi è quella, la croce? No, ma che dici, quella, poi aveva Natale, c'era il presepe qua da me. Che cos'è questo coso? Questa la fate fare? Come che la facciamo a fare? Ma c'è voi che cosa siete? Che cosa credete? Io sono credente in che cosa? E poi mi ha detto, io sono testimone di Geova, allora non fate la comunione? No. E allora questo, volevo fare il fidanzamento quel giorno, allora questo fidanzamento è rotto, per me è rotto, se ne potete andare.
Allora, cara signora, lei tocca un argomento molto delicato, no? Che è quello dei testimoni di Geova. È un argomento a cui la nostra emittente Radio Maria dedica anche degli approfondimenti ben specifici, e anche nell'archivio stesso delle registrazioni ci sono degli approfondimenti molto interessanti su questo argomento, quindi eventualmente le chiedo di chiedere alla redazione questi approfondimenti. Il suo esempio ci permette di dire una cosa, no? Ci permette di capire una cosa. Noi a volte restiamo un pochino smarriti, molti restano un pochino smarriti di fronte alle posizioni dei testimoni di Geova, ma noi rimaniamo smarriti, mi permetta di utilizzare questa espressione, signora, rimaniamo smarriti perché siamo purtroppo ignoranti sulla scrittura. Basterebbe una conoscenza basilare sui punti della scrittura normalmente utilizzati dai testimoni di Geova per smontare le loro teorie. Vedete, gli studi che si fanno sulla Bibbia, oggi come oggi, non abbiamo a disposizione solo degli studi di parte sul testo, cioè un tempo magari si poteva dire ma io so di questa so della Bibbia solo quello che mi dicono i cattolici, so della Bibbia solo quello che mi dicono questi studiosi credenti che vanno solo in questa direzione. No, oggi tanti studiano la scrittura e i frutti dello studio approfondito che noi abbiamo tra le mani e che cerchiamo di mettere a disposizione di tutti nasce dal confronto tra cattolici, protestanti, laici, e la ricchezza della scrittura affiora con una solida base, no? Che ci permette di argomentare, per dire, faccio un esempio concreto, la famosa questione del nome di Dio. Oggi sia nel mondo ebraico sia nel mondo cristiano, nelle sue diverse confessioni religiose, ma questa insistenza sul concetto di Dio chiamato Geova è privo di ogni fondamento, ma di ogni fondamento logico, razionale, di studio approfondito, solo che è ovvio, noi a volte abbiamo una conoscenza molto molto basilare di questo e quindi detto questo, questo non significa che il nostro modo di rapportarsi a queste persone deve essere solo quello di sbattere la porta in faccia o rompere i ponti, no, perché questo è segno di insicurezza, è segno di paura, piuttosto rimandare il confronto con persone che magari ne sanno qualcosa di più. E nel suo caso, nel caso in cui un figlio si innamora di una ragazza che proviene dai testimoni di Geova, allora prima di tutto bisogna vedere se la ragazza aderisce fino in fondo a questo o se è solo figlia di una coppia di testimoni di Geova. E poi, ecco, il suo compito di madre è quella di illuminare suo figlio, dire fa attenzione, informati bene prima di fare alcuni passi, cerca di capire cosa vuol dire per loro il matrimonio, quali vincoli possono portare nella tua vita, quali usi e costumi possono implicare in questo, cioè non lasciarti accecare dall'innamoramento, ma cerca di vedere un attimo oltre. Detto questo, è ovvio che ogni figlio è anche all'età per essere libero e per fare le sue scelte liberamente. Lei ha il dovere di illuminare. Nello stesso tempo, per illuminare ha bisogno lei di essere illuminata. Quindi permane il consiglio che le ho dato all'inizio, provi a chiedere proprio alle emittenti, a Radio Maria, di mandarle questi approfondimenti sui testimoni di Geova, in modo da farsi un'idea su quelli che sono i punti su cui riflettere maggiormente. E detto questo, sarà in grado sia di illuminare suo figlio in modo migliore e sia di fare anche i passi giusti. Pronto?
Pronto?
Sì.
Allora, telefono dalla Sardegna.
Sì.
Allora, lei ha fatto 3 parallelismi col Vangelo di Marco, è vero?
Mi dica.
E cioè, ha fatto 3 parallelismi tratti dal Vecchio Testamento, e cioè ha nominato Isaia, prima l'Esodo, poi Esodo, poi Isaia e Deuteronomio. Allora, io direi che nel Vecchio Testamento si nasconde il Nuovo. E nel Nuovo si rivela il Vecchio, mi è sembrato. Perché questo?
Allora, la ringrazio, carissima signora dalla Sardegna, per aver fatto questa domanda, perché lei tocca uno degli argomenti più belli quando si accosta la parola di Dio, che è il dialogo tra l'uno e l'altro testamento. Non chiamiamolo vecchio, perché vecchio nel nostro linguaggio ha un'accezione un pochino negativa. Chiamiamolo antico. Oggi appunto persino le persone che sono su di età non si chiamano più vecchi, si dicono anziani, dove anziano c'è tutta la nobiltà di chi porta con sé un'esperienza. Ecco, anche nell'Antico Testamento, questo elemento dell'antico, alcuni lo rendono proprio con primo testamento, proprio per sottolineare la base su cui si erge poi il nuovo, la radice su cui poi la pianta cresce e fiorisce. Perché questo dialogo tra i due testamenti? Ma semplicemente perché questo è ciò che ci insegna la prima comunità cristiana. Se voi andate a prendere il capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, quindi uno dei testi più antichi, sapete, i testi più antichi sono le lettere di Paolo nel Nuovo Testamento. Ecco, in questa lettera l'Apostolo ci consegna il credo più antico della comunità cristiana. Quando ci insegna questo credo antico, cosa fa? Praticamente non fa altro che illustrare le antiche scritture. In 1 Corinzi 15 vi leggo un attimo questo passo. A voi ho trasmesso, dice Paolo, quello che anch'io ho ricevuto. Quindi questa lettera, che è già antica, Paolo dice: io vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto, quindi ci rimanda ancora più indietro nel tempo, cioè, ed ecco il credo, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture. Notate, le scritture ovviamente a cui Paolo fa riferimento non è la Bibbia come l'abbiamo noi oggi, ma è, potremmo dire, fra virgolette, l'Antico Testamento, sono le scritture ebraiche. Quindi la prima chiave interpretativa per accedere al Nuovo Testamento sono le scritture ebraiche. Ma ricordiamo anche l'episodio tipicamente pasquale dei discepoli sulla via verso Emmaus. Qual è il primo modo in cui Gesù cerca di far capire chi è lui? Cerca di far capire chi è lui illustrando in tutte le scritture e nei profeti ciò che si riferiva a lui. Ed è in quel momento che i cuori freddi e delusi dei due discepoli cominciano a scaldarsi. Ovviamente questo però non basta, serve poi il grande segno del pane spezzato. Sono questi due elementi che devono andare in dialogo tra di loro. Ecco, io oggi ho citato solo 3 passi dell'Antico Testamento che ci aiutano a gettare una luce su questa pagina di Marco, e spero che siano stati illuminanti per ciascuno di voi che avete ascoltato, ma se ne potevano citare altri. Ad esempio, un altro testo che fa da sfondo a questa pagina di Marco è il Salmo 95. Salmo 95, dal versetto 8 a 11, richiama proprio l'episodio in oggetto. Ve lo leggo. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustò quella generazione, dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nella mia ira, non entreranno nel luogo del mio riposo. Vedete, questo salmo sembra far da sfondo all'incontro tra Gesù e i farisei, perché Gesù si adira con i farisei, vieta ogni sorta di segno nei confronti dei farisei, si presenta disgustato e dice a questa generazione non sarà dato alcun segno, cioè richiama quello che era successo nell'Esodo e che viene rievocato da questo Salmo. Quindi è un altro esempio questo di come un'altra pagina dell'Antico Testamento possa in qualche modo gettare una luce sul Vangelo di Marco. Ecco, oggi, cara signora, ho voluto sottolineare questa modalità perché spesso, ecco, mi viene posta questa domanda: come fare per leggere con frutto le pagine del Nuovo Testamento? Ma il primo modo, quello accessibile a tutti, è leggere il Nuovo Testamento accanto all'Antico, permettendo alla scrittura di illuminarsi all'interno di se stessa. E questo è un modo che è accessibile a tutti. Oggi esistono edizioni della Bibbia, del Nuovo Testamento, che hanno anche tutta una serie di passi paralleli, passi affini, in genere o accanto o sotto o nelle note, ci sono sempre i rimandi all'Antico Testamento. Ecco, partendo da quei rimandi si mettono in dialogo l'Antico e il Nuovo e si cerca di capire quale esperienza stia dietro alle pagine bibliche. E veramente il testo si apre, si schiude, diventa cioè dialoga con la nostra vita e diventa veramente un testo che ci plasma, come Gesù plasmava i suoi discepoli. Grazie anche per questa bella domanda.
Pronto?
Pronto.
Telefono la Macerata.
Sì.
Perdoni lo sfogo. Senta, io quando sento la voce sua, così tranquilla e quasi inesperta, no? Mi viene da dire, lei sì che può vivere il cristianesimo che non le rompe le scatole a nessuno. Io voglio dire, il male ti viene a trovare, capito? È un'altra cosa, il male ti viene a trovare. Per quanto riguarda il lievito dei farisei, che mi è uscito anche sull'effusione dello spirito come lettura per me, no? Io l'ho interpretato sempre come quello che dice il Vangelo di il capitolo di Matteo, il Vangelo di Matteo, che è quello dell'ammirazione, l'ipocrisia, quelle cose lì, e il lievito di eroe, l'ho interpretato sempre come quello che ha fatto San Giovanni Battista. Io le volevo dire, quando la casa è vuota e si vive per di più nell'eredità, ecco.
Certo.
Questo.
Allora,
mi privo di accendere la radio, buonasera.
Sì. Ecco, cara signora, le lascio un attimo il tempo per accendere la radio, così sente la risposta che le do, no? Allora, lei tocca anche qui un tema molto significativo, no? Tra l'altro ha utilizzato l'immagine della casa cuore vuoto, che riprenderò in quello che così sento di dirle. Ma prima di tutto vorrei tranquillizzarla, nel senso che non è che ci sono persone che vivono tranquillamente e persone che sono provate, persone che sono risparmiate dalle prove e persone invece che sono esposte dalle prove. Ognuno nella propria esperienza di vita va incontro a delle prove, altrimenti non si cresce. In questo momento è ovvio, io sto svolgendo un servizio alla parola di Dio, guai se non lo svolgessi con la gioia nel cuore, ma non è una gioia fittizia, è una gioia che veramente sento. Perché? Perché la parola di Dio è un grande dono, non c'è niente da fare. E quando uno in qualche modo la spezza, è cosciente di fare un grande regalo. Ora non si può fare un regalo con il muso, bisogna fare il regalo coscienti di dare qualcosa di bello, no? Quindi lei in questo momento mi trova in una situazione in cui io le sto facendo un regalo, quindi lei non vede, ma i miei occhi sono luminosi, il mio cuore è aperto e sono contento di fare questo servizio, e lo sa anche Padre Livio che sono contento di svolgere questo servizio di spezzare la parola di Dio. Questo però non significa che io non sia esposto alla prova, nella mia comunità, io sono un paolino, vivo in comunità con i miei fratelli, con altri fratelli, altri sacerdoti, se la interpellasse qualcuno dei miei confratelli sicuramente metterebbero davanti anche un Don Giacomo che ogni tanto si arrabbia, un Don Giacomo che ogni tanto è messo alla prova, un Don Giacomo che se qualcuno gli pesta i piedi forse non è sempre così discepolo di Gesù come può trasparire dalla tranquillità della voce. Questo per dire, tutti siamo messi davanti alle prove della vita, no? Però l'importante, signora, è lasciarsi guidare dalla parola di Dio. E allora si può sbagliare, si può cadere, si possono fare delle scelte che fanno male agli altri, ma se io mi lascio guidare dalla parola di Dio, mi accorgo di aver sbagliato, mi accorgo di aver fatto le scelte sbagliate, mi accorgo di aver fatto male all'altro, e allora vado davanti a lui e gli dico scusami, o gli faccio capire che lui per me è importante. Magari ci vuole del tempo, però si arriva a questo, perché la parola plasma. Il grande rischio, ed è quello che emergeva un pochino dal suo discorso, il grande rischio è invece il cuore vuoto. Quando noi abbiamo il cuore vuoto e cerchiamo di riempirlo con i nostri schemi mentali, restiamo smarriti. Perché quando il cuore è vuoto lo riempiamo con la logica umana, che per dire, se ci sono delle relazioni difficili rischia di diventare una logica di chiusura, una logica di vendetta. Se qualcuno ci ha fatto del male, il cuore vuoto porta a reagire in modo astioso. Il cuore invece in cui entra la parola di Dio, in cui entra l'Eucaristia, non può, magari non subito, però a forza di essere riempito di parola di Dio, di mistero eucaristico, non può non conformarsi a questo Gesù. Ed è qui, cara signora, la grande sfida del cristiano. La grande sfida del cristiano non è un impegno, una corsa all'osservanza, una corsa a chi mette più crocette del più, a chi è più bravo, no. La grande sfida del cristiano è dare spazio a questo Gesù che ci abita perché possa crescere in noi e possa pian piano prendere non solo il 5% del nostro cuore, ma pian piano il 10%, il 25%, il 50%, fino ad occuparlo interamente. Vede, anche i grandi santi, se lei passa in rassegna la vita dei grandi santi, sono persone che sono state sempre tanto provate. La prova però li ha forgiati, non sono nati santi, se non nella santità battesimale, ma la vita è una lotta. C'è un bellissimo libro, guardi signora, di Enzo Bianchi, La lotta per la vita si intitola, Una lotta per la vita, dove tratta l'esperienza cristiana come una palestra nella lotta spirituale. Penso ecco che questo testo di Enzo Bianchi ci dia un pochino la chiave del cammino di fede. Il cammino di fede non è il cammino della tranquillità e della pace dei sensi, no? Forse questo non sarebbe il vero cammino di fede, perché i discepoli non hanno vissuto un cammino così. Se lei percorre il Vangelo di Marco, quante prove questi discepoli, quanti contrasti con lo stesso Gesù, però è questa la lotta, una lotta per la vita, il cammino spirituale che siamo chiamati a percorrere. Comunque la ringrazio tanto di questa domanda, perché ci permette di far emergere proprio anche la nostra esperienza personale, la nostra vita personale, e di capire proprio come la parola dialoga con la nostra vita. Se non avviene questo, il nostro rapporto con la parola è mancante. Pronto?
Pronto?
Con chi parlo?
Padre Zacco, sono Beppe, faccio la notizia di mestiere in camionista.
Perfetto.
Allora, l'ho
Beppe.
Ascoltata in sete?
Sì, la sento
allora,
bene.
L'ho ascoltata, le devo fare i miei complimenti veramente, perché ha detto la purissima verità. La Bibbia, dal mio punto di vista, cioè perché io non è che sia un intellettuale, un grande intelligente, ecco, sono una persona normalissima, e a leggerla per me è difficilissimo, ma un po' per il tempo, un po' perché è anche incomprensibile per la mia, diciamo, per la mia intelligenza. L'unica cosa che io seguo spesso su Radio Maria è Monsignor Ravasi, quando alla mattina alle 5 e mezza, alle 5 e alle 5 e mezza spiega la Bibbia, ecco, oppure dalle 4 e mezza tante volte. Allora lì a mente serena e la mente mi apprendere qualcosa. Comunque, diciamo che dal mio idea personale la Bibbia è un insegnamento di vita, è un insegnamento di vita che Dio ci ha scritto, cioè ha fatto scrivere, perché Dio non ha mai scritto, ha fatto scrivere ai profeti, e penso proprio che sia tutta la verità. Poi del riguardo dei fratelli che vengono chiamati fratelli nostri, quelli di Geova, ecco, io direi, è una cosa ancora mia personale questa, che loro, più che una religione, è un aiuto economico che si sono fondati tra di loro. Come, lo so, all'inizio noi cristiani, solo che noi cristiani avevamo Gesù Cristo, come diciamo, chi l'ha visto, chi l'ha tramandato, cioè avevamo le prove di Gesù Cristo. Loro hanno questo arcangelo qua che non so da che parte è saltato fuori, e più che altro è una cosa economica, i soldi purtroppo fanno ingolosire, fanno credere certe cose in cui non esistono, ecco. Niente, comunque le faccio di nuovo i miei complimenti, padre, ha detto pure col cuore, ha parlato col cuore e con la verità quello che ha detto adesso. La saluto e pace bene.
Grazie a te Beppe per questo tuo intervento e soprattutto per questa testimonianza. È bello pensare che alle prime luci dell'alba, mentre uno sta viaggiando, cerca così di approfondire il suo rapporto con la parola di Dio, lasciandosi guidare da persone che hanno avuto modo di approfondirlo, come Monsignor Ravasi. Ecco, lei si è presentato dicendo che non è un intellettuale, no? E ecco, anche su questa cosa mi piace sottolineare come la grandezza della parola di Dio, che si differenzia da tutte le altre parole, è proprio questa: più noi siamo semplici, più questa parola entra dentro di noi. La parola di Dio è diversa dai trattati di filosofia, dagli stessi trattati di teologia. Oggi mi viene da sorridere, ma è così, oggi i teologi fanno a gara a chi parla più difficile, paradossalmente, mentre Dio ha fatto a gara nel parlare nel modo più semplice a noi, no? Quanto è diverso il linguaggio di Dio. Più noi siamo semplici nel cuore, più questa parola scende. C'era un padre della Chiesa, purtroppo, guardate, non mi ricordo chi era, ma se trovo la citazione corretta ve la ripropongo la prossima volta, che diceva: quando noi sapremo comunicare con un linguaggio semplice, trasparente, i misteri di Dio e la sua parola, quello sarà il segno che questa parola ci abita. Quando siamo troppo complicati, è il segno che quella parola è troppo piena delle nostre parole. Quindi questo vale anche per chi l'accoglie. Più siamo semplici, più questa parola diventa feconda in noi. Quindi grazie della tua testimonianza, Beppe. Quindi vorrei ringraziare le diverse persone che sono intervenute, Luigi da Matera, Luciana da Torino, le due signore dalla Calabria e dalla Sardegna, la signora di Macerata e Beppe, il nostro amico che era in viaggio. Ecco, tutti voi avete contribuito a questa trasmissione e le vostre domande ci hanno aiutato ad approfondire ulteriormente quello che ci siamo detti. Vorrei concludere richiamando ancora una volta le 7 domande con cui Gesù scuote i suoi discepoli, permettendo un pochino all'ultima domanda di continuare ad accompagnarci in questo cammino verso la Pentecoste. Rileggo i versetti. Gesù allora disse loro: «Perché discutete che non avete pani? Non comprendete, non capite? Il vostro cuore è indurito. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. E non ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000, quante ceste di avanzi avete raccolto?» Risposero: 12. «E nel caso dei 7 pani per i 4.000, quante sporte di avanzi avete raccolto?» Replicarono: 7. E diceva loro: «Ancora non capite?» Ecco, questa domanda possa accompagnarci, cari ascoltatori, un caro saluto e una benedizione a tutti.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Berego.